dire parola aperitiva poi anche al nostro convivio. Voi sapete che nel Vangelo, compreso questo accenno che c'è alla fine, sono tre forme con cui Gesù parla della misericordia, tre espressioni. Una è una beatitudine, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Una è una delle sette invocazioni della preghiera del Padre Nostro, no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, o perdona noi, perché Luca intuiva che la sua comunità non capiva più il linguaggio retribuzionista, rimetti eccetera. E l'altra è la forma, e questa è l'invocazione, e l'altra è la forma dell'esortazione, e cioè siate misericordiosi come il Padre vostro celeste che riceve, che ritorna, l'avete visto nel brano di oggi, in forma ridotta, perché probabilmente nel ricordo orale, della tradizione orale a proposito di Gesù, appunto, le piccole variazioni erano ininfluenti. Quindi abbiamo una beatitudine, un'invocazione e un'esortazione. La beatitudine esprime la promessa, l'invocazione è lo spazio che ciascuno di noi deve fare perché quella promessa diventi cammino effettivo, e l'esortazione è il modo con cui possiamo camminare per diventare misericordiosi. Ciò che è interessante è che in tutti e tre i casi c'è l'intreccio tra la dimensione umana, antropologica, relazionale, e la dimensione teologale. Beati misericordiosi perché troveranno misericordia, c'è un complemento d'agente sottinteso, un passivo individuo da parte di Dio, si sottintende, no? Capito? Poi nell'invocazione addirittura l'intreccio tra le due è scioccante, perché noi lo diciamo con sprezzo del pericolo, ma noi chiediamo, no? Perdona noi i nostri peccati, i nostri debiti, come noi. Speriamo che non ci ascolti troppo, perché se ci ascoltasse rimarremmo con i nostri due spiccioli in mano. Faccio notare alla gente questa cosa, come noi li rimettiamo gli altri. E nell'esortazione pure c'è questa cosa, no? Siate perfetti come perfetti, sì, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro celeste. Allora è proprio nell'intreccio tra promessa, preghiera ed esortazione che si gioca il grande dramma della misericordia. Una delle cose, credo che sia riscontrata da tutte le parti, che ha colpito tutti è l'enorme presenza della gente all'apertura delle porte. Credo che sia un riscontro universale, da noi è stato addirittura travolgente, anche sulla città di Novara, Bocca, il santuario, noi ne abbiamo sei, più una porticina che ho aperto così a lato. Questo mi ha molto toccato, e sentendo anche altri vescovi o altri sacerdoti, perché cosa fa la misericordia? Se stavo riflettendo stamattina quando pensavo a una cosa da dirvi, sembra che capovolga la frase di Agostino, quando Agostino dice: Dio che ti ha creato senza di te non vuole salvarti senza di te. Ricordate questa espressione di Agostino, no? Che strano. Salvarti, per salvarti ha bisogno di te, vuole avere bisogno di te, vuole crearti il tuo spazio, vuole che entri nella determinazione. Ecco, la misericordia apre una partita di credito, una linea di fiducia dentro il quale l'uomo può riacquistare il suo giusto rapporto con Dio, la giustizia, pensando che la giustizia non sia solo un do ut des, ma abbia bisogno di qualcuno che rinnovi la fiducia che la nostra libertà è di più di ciò che di male ha fatto la nostra libertà. Noi siamo di più dei nostri gesti negativi, del nostro peccato. Dio con la misericordia ci dice così: io ti guardo, con uno sguardo di misericordia, dicendo che tu sei di più delle tue opere, anche se fossero le più disastrose, le più... Pensate a un impatto sociale grandissimo, avrebbe un impatto sociale grandissimo. Se voi pensate che l'80% del nostro sistema carcerario, l'80% recidiva, vuol dire che non serve a nulla. Recidiva vuol dire che ritornano dentro, eh? Non è assolutamente un sistema redentivo dell'umano, ricostruttivo della storia e della libertà. Vedete che ormai vi ho svelato le mie carte, lì punto. La misericordia invece dice che la libertà è di più, anche del gesto più drammatico che tu puoi aver fatto nei confronti di te, dell'altro, del mondo, della casa comune. Dio riapre un tempo. Per questo è anche giusto che sia un tempo determinato. Una delle banalità che chiederanno quest'anno diceva: perché il giorno dopo che si è chiuso il giubileo non è più giubileo? Perché se no, se tutti i giorni sono carnevale, è sempre carnevale. Siccome l'esperienza del tempo, invece che hanno tutti, soprattutto i giovani, è l'intercambiabilità degli attimi, il tempo è un attimo. Non è una storia che ha momenti di raccolta, momenti di distensione, momenti di pausa, momenti di dilatazione, invece anche un tempo opportuno. E poi voi sapete che c'è questa cosa nel capitolo 25 del Levitico che è scioccante. Nella descrizione del giubileo, nella sua valenza sociale, si diceva che ogni 49 anni, al 50esimo, tutto ritornava al punto di partenza, così che anche, per usare il nostro linguaggio attuale, gli affitti oppure i debiti venivano contati in base alla distanza del giubileo. C'è un conto molto complicato da seguire il Levitico 25, no? Perché dopo tornava tutto zero. Voi sapete che non si sa se Israele abbia mai seguito questo cioè nel senso che se sia una legge ideale o abbia influito, però l'intuizione è profonda. 50 anni sono sostanzialmente l'unità di misura della vita. Secondo me andava tenuto il giubileo ogni 50 anni, perché uno nella vita era un'idea che diceva spesso il Beato Benedetto, nel senso del sedicesimo, diceva che uno nella vita ha sempre la possibilità di rigiocarsi la partita da capo. Questo è il frutto più profondo della misericordia, che è lo stesso concetto di prima, adesso applicato alla vita di ciascuno. Se la misericordia dice che Dio ti considera, ti guarda, è l'aspetto affascinante del pensiero di Lutero, ti guarda con gli occhi di Cristo in croce, che noi dobbiamo domandarci come mai tutto il nord Europa è andato con Lutero, se non aveva dentro almeno un frammento, certo, ritagliato, quindi esclusivo, però cristiano. Dio ci dice che tu sei più grande del tuo peccato, e aggiunge, andiamo sull'anno del giubileo, che tu, essendo la tua libertà, essendo di più della tua libertà peccaminosa, facile, anche nella vita ci deve essere un momento in cui tu puoi ripartire da capo, puoi ritrovare un punto di partenza originario. Lo ritrova nella vita personale, nella vita familiare, nella vita sociale, nella vita della casa comune. E allora, per questo la gente forse non lo sa, ma ha questo sesto senso, che questo annuncio della misericordia sia un passaggio importante. Non sciupiamo.